e incontri nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Genauer gisser, es hält seine Liebe so führen, der Verfasser des Werks steht vor ihnen. Wenn's gefällig, so laufen wir's durch, wenn's gefällig, so laufen wir's durch. In Italien 640, hier in Deutschland 230, Wunder in Frankreich und 90 in Persien, alle in Spanien, ja, in Spanien schon 1003, hier ein schmucks Bauernbiet, kommt die schönste aus dem Stich.
No, la radio non vi è impazzita, non vi siete sintonizzati sulla Bayerischen Rundfunk, siamo sempre qui su Radio Popolare, questa è Labirinti Musicali, questa sera finalmente dopo tanto tempo condotta a quattro mani, perché ci siamo io che sono Carlo Centemeri
e Margherita Colombo che sta ridendo tantissimo per questo leporello teutonico.
Leporello. Yeah. La voce è quella di Fritz Wunderlich, come avete notato questo è un Don Giovanni in tedesco e appunto questa sera si parla di traduzioni o tradimenti, non lo so, ma lo capiremo durante la puntata. Come dice Margherita, ed è subito Oktoberfest con queste
ma non
cose.
Si riferiscono queste cose.
No, vabbè, si riferiscono, era bellissimo, è sempre Mozart, gli vogliamo bene, ma comunque, tra l'altro, vi avvisiamo che siamo in diretta, quindi 331-6214013 o mail diretta @popolarenetwork.it. Aspettiamo i vostri commenti adesso man mano che vi raccontiamo di cosa si parla e continuiamo con questo particolarissimo Don Giovanni auf Deutsch.
Volles Wunder für den Winter, für den Sommer, schlanke Kinder, große Liebe, Moralität ist, Herz und Fahnen, Meiers Zeit ist.
E allora? Ora veniamo un po' a spiegare perché appunto siamo andati a tirare fuori questo Don Giovanni in tedesco, per un motivo abbastanza semplice. Allora, nelle programmazioni italiane soprattutto siamo abituati ormai dagli anni primi anni 60, metà anni 60 in poi, a vedere programmate sempre opere in lingua originale. Quindi Wagner lo ascoltiamo in tedesco, Gounod lo ascoltiamo in francese, Britten lo ascoltiamo in inglese, eccetera, eccetera. Ma non è sempre stato così. E se ci pensate c'è un interessante parallelo, ad esempio, con il mondo del cinema, perché ad esempio nel cinema per noi vedere un film tradotto e successivamente doppiato è un qualcosa che noi non solo abbiamo sviluppato ampiamente in Italia nel corso degli anni, ma sul quale abbiamo anche una straordinaria tradizione, anzi in molti casi c'è gente che riferisce, avendo visto determinati film sia in inglese che in italiano, che molti film sono recitati meglio dai doppiatori italiani, alcuni dei quali celeberrimi, che non siano recitati altrettanto bene nell'originale americano, inglese o quello che è. Ecco, in questo caso chiaramente non parliamo di un'opera riprodotta come è un film, ma parliamo giustamente di una partitura di un'opera e del fatto che comunque più o meno lungo tutta la storia, i primi esempi che mi vengono in mente sono chiaramente nell'Ottocento. Nell'Ottocento tutte le opere straniere, diciamo dalla nascita della grande opera francese, poi dopo le opere tedesche, eccetera, eccetera, vengono sempre rappresentate in italiano, e questo ovviamente sui famosi casi di Wagner a Bologna, ma non solo, cioè ne abbiamo un esempio, una quantità di esempi che andremo anche ad ascoltare questa sera in vari esempi. Diciamo, l'idea deve andare a un pubblico italiano e deve essere tradotta in italiano. Tuttavia, appunto, questa non era un'usanza solo italiana, perché da quello che abbiamo sentito, appunto, pur un'opera tedesca, perché di un autore austriaco come Mozart, però concepita come opera italiana, perché il libretto è in italiano, per le rappresentazioni in tedesco, è stata riadattata più volte in tedesco. E Margaret, tu che tra parentesi di teatri tedeschi te ne intendi, visto che ci hai lavorato per tanti anni, ma è un tipo di discorso che si fa ancora, anche in tempi recenti, quello di rappresentare opere straniere traducendole in tedesco, oppure sono passati anche loro, come noi, a seguire solo, solo il testo originale, il libretto originale dell'opera?
No, devo dire che certamente per quanto riguarda il grande repertorio, le grandi opere, naturalmente si fanno anche in Germania, principalmente in lingua originale, però c'è molta meno diffidenza nel tradurre in tedesco alcune opere, soprattutto in alcuni casi particolari, soprattutto per quanto riguarda le opere comiche, le opere buffe italiane. È frequentissimo trovare delle traduzioni. Mi è capitato di vedere un Liebestrank, un Elisir d'amore.
Ja, ja. Liebestrank suona molto bene.
Sì, beh, oddio, sì. Insomma,
no, la parola suona bene.
Molto. Sì, perché c'è questa idea che, essendo commedia, il messaggio deve passare più facilmente al pubblico, cioè il pubblico deve ridere immediatamente, non necessariamente sapendo l'opera prima, e quindi
o leggendo la traduzione del sottotitolo che arriva comunque dopo, esatto. Certo, sopratitolo, giusto. Sì. Ecco, tra l'altro, appunto, a proposito di opere divertenti, e appunto, visto che abbiamo ascoltato un Mozart in tedesco, ecco, passiamo a sentire invece come suona un Mozart in italiano. Scusate, questo è Mozart in inglese, scusate, ho scambiato due file, colpa mia. È molto British. Che dite di questo Mozart British?
Io sto scuotendo la testa.
Sì, non lo potete vedere, ma ve lo confermo io. Commenti ragazzi, 331-6214013, oppure email diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Vi aspettiamo. Commenti. And if you let me hold you, your dreams will all come true. E in questo caso è The Subito Musical, tra l'altro, eh? Sentite un po'. Anche la cosa interessante è che comunque sono traduzioni fedelissime, cioè piuttosto magari non bellissime, però se ascoltate il testo, il testo inglese si sente chiaramente, la traduzione è praticamente perfetta.
Letterale, cioè.
Sì, sì, assolutamente. E tra l'altro stavo pensando, quando Verdi ad esempio adattò diverse delle sue opere, mi viene in mente I Lombardi soprattutto, che diventò Gerusalemme, a Parigi, invece in quel caso addirittura una trama ambientata nell'anno 1000 venne poi ambientata nell'Ottocento, cioè mantennero il testo più o meno così com'era, ma dovettero ricontestualizzare tutto e cambiare tante cose. Qui invece si capisce che è quello, è come vedere un film in un'altra lingua, però appunto fa tanto musical come idea. Ma andiamo un po' avanti a sentirci ancora un po' di questo Mozart inglesizzato. Tra l'altro non so quanti di voi siano lettori di Woodhouse, a me fa subito Castello di Blandings, Bertie Wooster, tutti quei personaggi lì, così, cioè, è tutto molto, suona tutto subito vittoriano, chiaramente, non tanto settecentesco.
Io concordo con l'ascoltatore Marco che scrive Melenso, mamma mia, vai!
Sì, direi che ci sta. Ma appunto, dicevamo, andiamo a scovarci invece un Mozart in italiano. Perché dico Mozart in italiano? Perché parliamo di un Mozart che in italiano non sarebbe.
Chi sarà costui?
Perché ovviamente è tradotto anche il Singspiel, anche il parlato. E Sabina, che è tedesca, dice che la prima volta che ha sentito la Zauberflöte in italiano non voleva crederci. Ecco, vediamo se anche gli altri ascoltatori ci credono. E chi vorrei dare il premio per la parola della serata? Vabbè, l'avevo già sentita prima, per carità, però per chi ha deciso di tradurre Vogelfänger con uccellatore, che vorrei sapere in che dizionario l'ha trovato. Comunque uccellatore è la mia parola della serata di oggi. È il bello della diretta, le registrazioni dal vivo e l'ingresso sbagliato.
Non un'esecuzione memorabile, dai. Ma è il secondo errore che becchiamo.
Diciamo che tra l'altro la bacchetta c'è Karajan, quindi probabilmente non so se il poveretto sia stato poi bruciato vivo dopo. Però c'era una produzione con la Schwarzkopf, Nicolai Gedda, Giuseppe Taddei, cioè comunque produzione seria.
Noi siamo anche un po' forse adesso abituati a ritenere queste operazioni un po' populiste oppure provincialotte, ma in realtà queste versioni tradotte venivano fatte dai grandi, cioè ci sono anche delle Turandot, mi sembra, di Savallisch in tedesco. Insomma, ci sono delle grandi produzioni con grandi nomi tradotte, per cui era la prassi, assolutamente.
Ma dobbiamo adesso comunque, tra l'altro, adesso andiamo ad approfondire proprio anche la questione della traduzione, perché chiaramente il senso funzionale della cosa, il dare l'aiuto per l'ascolto al pubblico che chiaramente non poteva conoscere le lingue è abbastanza ovvio. D'altro canto è un po' particolare il come si approcciava questa cosa. Tra l'altro, appunto, raccontiamo anche quest'altra cosa, sentiamoci anche una bella registrazione dannata, perché un altro ambito sul quale si ovviamente si abbatte la traduzione è quello tutto della musica vocale da camera, quindi di quelle che sono, che i tedeschi chiamano la lideristica, che noi chiamiamo la romanza da salotto, o comunque il mondo delle melodie, per usare la terminologia. E abbiamo ad esempio che quasi tutto Schubert fu tradotto nelle prime pubblicazioni fatte per la Ricordi, siamo verso la metà dell'Ottocento, e alcune di queste cose tradotte in italiano, anche con testi a volte non proprio bellissimi, diventarono anche patrimonio di grandi cantanti, come in questo caso, per esempio, questo è un Beniamino Gigli che ci alle prese con Schubert, tra l'altro, però con un brano poi diventato, tra l'altro, anche un classicone dei cori natalizi in tempi più recenti, devo dire. E secondo me questo l'avete ascoltato in un bel po' di persone.
Been in
momento di commozione con la voce di Beniamino Gigli, che vabbè è sempre Beniamino Gigli, che ci canta Schubert in italiano, ma appunto lo dicevamo poco fa, uno dei problemi a questo punto cardine e di questo lavoro è nel fatto che non si tratta semplicemente di fare una traduzione testuale, ma il fatto che si tratta di fare una traduzione ritmica che ha forse ancora più vincoli rispetto alla semplice traduzione di una poesia, perché chiaramente bisogna avere in mente anche gli accenti e tutte le caratteristiche musicali della cosa. Chiaramente il lavoro del traduttore è un lavoro estremamente complesso, e per approfondire questa cosa abbiamo un ospite telefonico che è Michele Piumini, che di mestiere proprio traduce cose da lingue barbare e straniere nel bel idioma italiano, e col quale proprio appunto andiamo a capire un po' quali sono le difficoltà di questa cosa. Ciao Michele, benvenuto a Labirinti Musicali.
Ciao Carlo, ciao Margherita, ciao Michele, grazie per l'invito.
Ok, Michele, senti, allora innanzitutto, visto che siamo anche in un mondo che probabilmente che cosa vuol dire l'arte della traduzione non si sa se ce l'ha ancora ben chiaro, ma parlaci un po' proprio di che cosa vorrebbe dire, cioè quali sono le difficoltà di tradurre un testo poetico o comunque ritmico.
Allora, ma comincio col dire che ascoltando l'inizio della trasmissione mi sono sentito particolarmente un pesce fuor d'acqua, perché non parlo tedesco e so poco o nulla dell'opera, però qualcosa forse posso dire, perché mi è capitato di tradurre testi in rima e in metrica, parlo di libri e parlo di libri per bambini, per l'infanzia, libri in rima dall'inglese, io traduco esclusivamente dall'inglese, quindi libri inglesi per bambini in rima che mi è stato chiesto di tradurre in italiano. Parlavi di vincoli, allora rispetto alla traduzione delle canzoni ci sono un po' meno vincoli, nel senso che ovviamente il testo, la traduzione del testo di una canzone deve rispettare esattamente la metrica dell'originale, mentre per esempio per quanto riguarda i testi che io traduco in genere sono albi illustrati in rima, non devo necessariamente rispettare lo stesso schema metrico. Io tendo a usare l'endecasillabo, un po' perché diciamo noi italiani ce l'abbiamo nel sangue, nella testa, per il nostro imprinting dantesco, quindi ho diciamo questa libertà in più, anche perché io lavoro con l'inglese e con l'italiano. L'inglese è una lingua completamente diversa dall'italiano.
E proprio anche dal punto di vista delle sonorità.
Assolutamente, delle sonorità, della lunghezza delle parole. A parole più brevi, e quindi in genere i versi e i metri inglesi sono più brevi rispetto a quelli italiani. Però ecco, non mi è mai capitato, se non per diletto, di tradurre testi di canzoni rispettando la metrica. È un'operazione ancora più difficile, perché si ha questo vincolo in più del dover rispettare esattamente la scansione metrica dell'originale. Soprattutto, aggiungo, quando si ha a che fare con due lingue così diverse come l'inglese e l'italiano, o anche come il tedesco.
Certo.
Diciamo in generale lingue germaniche e lingue romanze, neolatine come l'italiano.
Certo, ma quindi a questo punto, anche diciamo nel momento in cui ci si trovi con un testo originale che ovviamente ha tutta una serie ovviamente di studi, di preziosismi, di firma dell'autore, anche nell'eleganza, nello stile del linguaggio, ovviamente una cosa del genere poi diventa un'operazione del tutto originale necessariamente da parte del traduttore, in questo senso, immagino, sul risultato finale. Cioè c'è bisogno di un intervento abbastanza autoriale da parte del traduttore.
Beh sì, diciamo il discorso del traduttore autore è di vecchia data, è stato fatto da grandi traduttori ben prima di me. C'è chi ha detto, se non ricordo male, Borges, che la traduzione è la forma più alta di lettura. Devo dire,
bello.
Che io credo molto in questo, perché io ecco, quando adesso, prescindendo per un attimo dalle traduzioni in rima, quando traduco un libro, quindi un romanzo oppure un saggio, quasi mai lo leggo prima di tradurlo, per tutta una serie di ragioni, non ultima il piacere di scoprire il testo giorno per giorno e di leggerlo traducendo, o di tradurlo leggendo.
Certo, perché in questo senso diciamo che sei anche più, cioè, hai anche delle frasi che non possono, diciamo, scivolarti via come potrebbe capitare in un lettore normale, perché chiaramente ogni frase deve essere poi resa. Immagino.
Assolutamente, le frasi devono essere capite, assimilate e poi in qualche modo rivestite delle scelte dell'individualità del traduttore. Ovviamente non stiamo parlando di una scienza esatta.
No, certo.
Io sono un traduttore letterario e non tecnico. Se tu dai un testo letterario a 10 traduttori, otterrai inevitabilmente 10 traduzioni diverse. Per quanto, come dire, il bravo traduttore cerchi il più possibile di... a me viene da usare questa immagine del camaleonte, cioè il bravo traduttore deve cercare di annullarsi un po', di resistere alla tendenza a riscrivere, che a volte si nota in chi si avvicina a questo lavoro, negli esordienti. È comprensibile, perché uno, come dire, comincia e cerca di far capire quanto vale, quanto è bravo, e quindi gli viene da esagerare, da riscrivere. La traduzione però non è questo. Bisogna in qualche modo annullarsi, però un margine di soggettività è inevitabile.
E allora resta qui con noi un momento, perché appunto abbiamo parlato di traduzioni di cose che conosciamo in varie lingue, e quello che ci sentiamo adesso invece secondo me potrebbe ricordare a qualcuno una scena di un noto film. In particolare, abbiamo detto, non mancavano conoscenze del tedesco, conoscenze dell'opera. Qui è una cosa talmente famosa che non serve avere conoscenze dell'opera, e appunto anche il tedesco a sua volta non c'entra, ma secondo me potrebbe ricordarvi una scena di un famoso film. Vediamo un po' che reazioni avete su questa cosa che vi faccio ascoltare, e vediamo se vi viene in mente il film. Ricordo sempre 331-6214013, sms, telegram e whatsapp, diretta a @popolarenetwork.it.
Высоко поднимемся кубок веселья, и жадно прильнем мы устами, как дорог душе светлый миг наслаждения, за милую выпьем его. Ловите счастья миг золотой, его тяжка утрата, промчится без возврата, он жизнью молодой. Как пенится светая влага в бокале, так сердце кипит после любовь.
Как пенится светая влага в бокале,
ecco, giusto perché vedo Margherita che fra un po' mi spara se non abbasso il volume.
Arrabbiata col colba.
Mentre gli ascoltatori e anche il buon Michele sono dall'altra parte dei media, invece lei è qui presente con me e ci terrei a tornare a casa stasera. Ecco, questa è una Traviata in russo che a me ha fatto, quando l'ho trovata mentre cercavo le tracce per oggi, mi ha fatto venire in mente la famosa scena della Traviata del compagno Don Camillo, la famosa Traviata russa supersonica che viene eseguita tagliando cose a destra e a manca. Anche qui sentiamo che abbiamo delle sonorità che sono ancora completamente diverse. Approfitto per scusarmi di una cosa, tra l'altro, perché giustamente il Leporello di prima non poteva essere Fritz Wunderlich, che era un tenore. Il Leporello di prima era Carl Cohn, recuperato, eccetera, eccetera. Quindi faccio ammenda con tutti quelli che mi hanno mandato cose. Purtroppo, scusate, l'ho preso dal cofanetto di Wunderlich, dove sembrava che avessero messo solo selezioni dedicate a lui, ma giustamente non poteva, è un tenore, non poteva cantare un'altra cosa. Dicevi, Marghe,
scusami. No, rimanendo su questa Traviata russa, cioè comunque, adesso, a parte il fatto che comunque per il nostro gusto è quasi inaccettabile, però vedi come la lingua forgia anche l'interpretazione, no? Cioè, chiaramente tutti i tempi sono al di là del gusto del direttore, che può essere magari che abbia preso tempi più veloci, più lenti, ma i legati sono diversi, i fiati sono tutti diversi, le necessità di rubare sono diverse, quindi veramente una Traviata in russo, posto che si possa definire una Traviata, cioè un'altra cosa in realtà.
Non so, non conosco il termine Traviata in russo. Sul disco c'è scritto la Traviata, non...
No, è che diventa veramente un'altra cosa. E visto che stiamo parlando anche di traduzioni con Michele, mi è tornato in mente un libro che ho letto tanto tempo fa, un saggio di Umberto Eco, che si intitola Dire quasi la stessa cosa, in cui lui dice, certo, che per... Ecco, appunto, Michele, scusa, ma ne parli magari più diffusamente tu, però mi aveva colpito questa cosa che quando si traduce poesia, per esempio, non puoi tradurre letteralmente, ma devi andare al nucleo della cosa, devi trovare il nucleo e renderlo, e secondo me anche sull'opera
può essere... con l'ulteriore vincolo però che chiaramente, avendo il vincolo della musica, poi il tutto, cioè Michele, sembra diventare veramente un Tetris a cinque dimensioni come lavoro, sembrerebbe.
Sì.
Direi
proprio di sì. Per tradurre rispettando metro e rima bisogna essere, direi, dei poeti e o dei musicisti. Io non sono un poeta, mentre sono un musicista dilettante, ho la fortuna di avere un buon orecchio e quindi di avere una certa dimestichezza con la metrica, appunto. Cioè, mi accorgo subito se un verso è un decasillabo, se manca una sillaba, se ce n'è una di troppo, così. E questo mi permette, quando mi viene richiesto, di tradurre in metrica, appunto.
Sì, sì, certo, ma appunto con tutto questo genere di vincoli, in più se si arrivano a, a, cioè mi viene in mente librettisti particolarmente pregni, ma Boito per citarne uno, che comunque era un poeta sopraffino per i fatti suoi, infatti mi piacerebbe indagare per capire se i libretti, quelli per Verdi o anche quelli per se stesso. Allora, in pratica mi è venuto in mente che guardando un accanto piano dell'Otello che c'era in casa, c'erano le scuse del traduttore all'inizio dell'accanto e piano, dove c'è chiaramente fatto della Ricordi per l'edizione inglese, dove l'autore si scusava, il traduttore, perché diceva che nonostante tutti i suoi sforzi non era riuscito ad avere un risultato che gli piacesse, ma tutto onesto. Sommato onesto, diceva, però il concetto era di dire: dovevo consegnarlo, l'editore mi ha pagato per questo, però sappiate che mi rendo conto anch'io che è brutto, ma voi usatelo e cantatelo. E tra l'altro devo dire, guardandolo non aveva neppure dovuto aggiungere troppi, non so, note suddivise o raddoppi eccetera per far tornare le cose, cioè con le linee melodiche verdiane tornava anche l'avevo visto anche con una certa ammirazione nei suoi confronti. Però immagino che tradurre in inglese una poesia italiana, come comunque la Scapigliatura, quindi parliamo di un testo poetico bello tosto, pur portandolo in un inglese che sembra comunque, in quel caso la via scelta sembra quella un po' della semplicità, cioè l'evitare di riprodurre, anche perché sarebbe impossibile, tutta una serie di difficoltà, e puntare semplicemente su un testo molto, molto spoglio, però diciamo molto funzionale in questo senso. Anche questa, Michele, secondo te potrebbe essere un tipo di scelta, cioè puntare su un qualcosa che a questo punto cerchi di restituire il più possibile, ma che punti soprattutto alla sua funzione finale, cioè quella di dover essere un testo da cantare. Tu cosa ne diresti di un tipo di approccio del genere?
Sì, sì, stavo pensando proprio alla parola effetto, cioè nell'impossibilità di rendere esattamente l'intenzione dell'autore e le sfumature del testo poetico originale, uno cerca di rendere l'effetto con strumenti linguistici che sono chiaramente diversi, soprattutto, come dicevamo prima, quando si lavora con una coppia di lingue molto diverse fra loro, come per esempio l'inglese e l'italiano, o viceversa.
Davvero, davvero. Allora, noi ringraziamo tantissimo Michele Piumini per essere stato con noi, così ci ha portato veramente nel mondo della traduzione. Anzi no, scusami, facciamoci un altro ascolto, poi ti chiedo un'altra cosa, se hai tempo ancora 5 minuti di restare con noi, certo. Perché andiamo a prendere un autore che anche in questo caso più italiano non si può, e soprattutto che dalla morbidezza, dalla commozione delle sue parole ha costruito un intero genere, è diventato un marchio di fabbrica, e vediamo un po', appunto, portandolo oltre Alpe, che cosa succede.
Ein Dienst, man rennen nach hin und her. Nein, nein, das geht nicht mehr. Ach, das ist zu viel. Ist doch ein für Spiel. Des Kars sitzen wir draußen im Wind.
Setz dich, Lulu.
Lasse die Spitznamen, die mich verdrießen, bis wir allein.
Du belauber ganz still.
Getraut ist er im Laster.
Bei der keuschen Susanna.
Sie ist schön gekleidet.
Nicht Seide tragen Engel.
Weißt du nicht, wer sie ist?
Frag mich, was sie nicht wisst. Sie heißt Harlos Lisette.
Was sind sie sicher?
Doch lebt sie von Verführung.
Ihr
tägliches Werk ist
nach der Schicht.
Geht zu spielen mit Liebe und Liebesgeschichte. Sie gleich etwas der Eule. Vom Raum der rechten Weile ist sie unbrauch zu
lang. Ein Herzschmerz.
Musette ist Herzen. Drum hab kein Herz, ich
bin Herr! Es gibt nicht mehr ganz wenig, statt aufgewehrt bin!
Ruhig, Lisette! Ruhig, Lisette! Ruhig, stets den Anstand muss man wahren! Sag, was hast du?
Ein Gesicht,
ist es Menschen! Mit wem sprichst du?
Ach, mit den Kindern!
Das ist mein! Weiß, wie sie schickt.
Von der Kuckuck, wo ewiges Ruhe.
Schon gewonnen, was sind denn die Kinder? Sind der Kuckuck, der Kuckuck, der Kuckuck. Ha, 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 ha. doch der Sinn, der Standes, der Tugend.
Ecco, questo è un Puccini tedeschizzato con un effetto particolare, però tra l'altro a me ha dato anche una serie di riflessioni sull'aspetto musicale. Marghe?
Sì, no, questo incipit, questo ingresso di Musetta è veramente pazzesco, perché bisogna veramente ascoltarlo con le orecchie libere, cioè non bisogna pensare a Puccini. Se non si pensa a Puccini è magnifico, sembra un'operetta, sembra Lear.
Sì, sì.
Cioè è magnifico, è bellissimo. Chiaramente però si perdono tantissime cose, prima di tutto la vocalità dei personaggi, ma non per colpa dei cantanti, ma perché proprio la pronuncia in tedesco è chiaramente diversa, cioè le vocali vengono pronunciate in maniera diversa, quindi tutto viene tedeschizzato, e lo dico in senso buono.
Sì, sì, certo.
Cioè deve essere tutto chiaro e pronto per il pubblico. Poi se vai avanti, però mi piacerebbe sentire il valzer di Musetta.
Ah, giusto, è vero. Lasciamocelo sullo sfondo, così che ci fa sempre piacere.
Vediamo che...
Sì? Qui è stranamente a metà tra Lear e Kurt Weill.
Per forza. Cioè, manca completamente, giustamente, quel senso di rubato che appartiene solo alla lingua italiana, quell'appoggio sugli accenti della parola.
E gli ascoltatori che cosa ne stanno pensando? Se l'avevano già ascoltato, se lo ascoltano adesso e ovviamente se conoscono l'originale. 331-621-4013 per tutti i sistemi di messaggistica che volete.
Non so se appartiene al mio vivere Puccini, ma è come se ci fosse l'orchestra di Puccini e qualcosa di appiccicato sopra. Bellissimo, però non riesco a sentirlo.
Sì, io che invece personalmente, io Puccini lo conosco meno, faccio ammenda davanti a tutti i presenti, quindi non è un qualcosa che ho così stampato in testa. Lo stavo ascoltando invece molto di più, pensando anche a una bellissima ospitata che abbiamo fatto qua un poco più di un anno fa, che era con Filippo Del Corno, e il libro che aveva scritto lui su Puccini e alle avanguardie, e anche pensando ad esempio a un Mahler direttore d'orchestra, per esempio, che non so se ha mai diretto Puccini. Non lo so, letteralmente, so che ha diretto tantissime opere, tanta opera italiana, tante traduzioni tedesche di opere italiane, e non lo so, a un certo punto un certo tipo di mondo che per vari motivi noi continuiamo a ritenere molto autoreferenziale, cioè comunque legato ai teatri italiani, all'opera italiana, a un certo tipo di predominio che chiaramente abbiamo avuto noi nei secoli precedenti, anche ancora nell'Ottocento era fortissimo, però il fatto di sentire che gli elementi delle partiture pucciniane ti portino a così tante influenze, perché cominci a sentire, ah, ma questo flash l'ho sentito in Mahler, questo flash l'ho sentito in Busoni, questo flash l'ho sentito in Weill, piuttosto che in Lear, piuttosto che in tutti gli altri compositori che chiaramente conoscevano questa musica e sapevano studiarla con grande attenzione. Ecco, ascoltandolo così e un po' staccandomi dall'idea della linea del canto, dalla comprensione delle parole, forse devo dire che ho ascoltato adesso, stando un attimino più attento a quello che era tutto il mondo tutto il mondo della partitura, che giustamente è la cosa più importante, la cosa più interessante da ascoltare. Poi è chiaro che poi l'ascolto magari ci tende a seguire il melos in un certo senso. Ma appunto, visto che abbiamo ancora con noi Michele Piumini, appunto traduttore, un ospite nostro questa sera in questo giro un po' pazzo all'interno di alternative versions di opere liriche tradotte in vario modo. Ma invece, senti, allora, da quello che ci è sembrato di capire, anche da quello che hai detto tu, chiaramente il mestiere del traduttore è un mestiere complesso che richiede di entrare molto nell'opera che si ha davanti, piuttosto di uscire da se stessi, ma di essere molto dentro nell'opera e chiaramente di avere degli strumenti ben precisi. Ti faccio due domande. La prima è il fatto che in questo momento chiaramente vanno molto di moda le traduzioni automatiche, queste cose che vanno dalla stessa YouTube che ti sottotitola anche in una lingua diversa un qualsiasi parlato, piuttosto che i vari sistemi più o meno basati su intelligenze artificiali. Ma tu pensi che in questo senso si rischi di perdere un po' il gusto per la buona traduzione, o potrebbero essere sistemi che, diciamo, almeno per le cose semplici si affiancano? Tu cosa ne dici?
Direi che questo rischio si è già concretizzato, perché purtroppo nelle traduzioni con cui abbiamo a che fare quotidianamente, cioè quelle anche banalmente dei libretti di istruzioni, degli elettrodomestici che usiamo o di oggetti d'uso quotidiano, sono chiaramente fatte con traduzione automatica, a volte con esiti anche comici. Perché la traduzione automatica si contraddistingue per essere realizzata appunto da una macchina, quindi non c'è dietro una mente che pensa.
Non capisce il senso, certo.
No, esatto, non capisce il senso. Per quanto riguarda il mio lavoro, allora, è una dimensione che noi traduttori editoriali osserviamo con un po' di timore, nel senso che l'avanzata dell'intelligenza artificiale è ormai inarrestabile e inesorabile. La traduzione tecnica praticamente già non esiste più, nel senso che ormai le traduzioni tecniche vengono fatte quasi esclusivamente con l'intelligenza artificiale, e i traduttori tecnici si stanno, quelli che non scelgono di cambiare lavoro, si stanno trasformando in post editor, come si dice, cioè revisori delle traduzioni fatte con intelligenza artificiale. Nel caso della traduzione letteraria, quella che faccio io, è un settore ancora relativamente al riparo questo rischio, nel senso che, per quanto il livello delle traduzioni automatiche sia impressionante, perché davvero io ho visto fare ben di peggio ad esseri umani, devo dire.
Ok, ok.
Però ogni tanto, mi viene da dire, per fortuna, il traduttore automatico ci infila uno svarione che ti fa capire che quello non è il lavoro di una mente che pensa. Cioè, il classico prendere fischi per fiaschi, cioè una parola che non c'entra assolutamente nulla, proprio perché non c'è una mente che ragiona e che quindi capisce in base al contesto qual è il modo migliore per tradurre quella specifica parola.
Ma perché,
allora, io forse sarò troppo...
Sì. No, vai, procedi.
No, volevo solo dire, io forse sono ingenuo, troppo ottimista, però trovo davvero improbabile che prima o poi si arrivi a un punto in cui tutti i romanzi o tutti i saggi vengano tradotti con l'intelligenza artificiale. Cioè, voglio sperare che non sia così, ma mi sembra difficile che si possa arrivare a questo punto.
Ti faccio anche una domanda, però. Diciamo che avanza anche il fatto che la gente conosce sempre di più le lingue, almeno l'inglese, diciamo, poi vabbè, magari anche altre lingue per vari motivi, perché la gente si sposta di più, perché comunque diciamo che rispetto anche a quando io e te, che possiamo svelare che abbiamo... differenza di età probabilmente di qualche settimana a occhio e croce, da quanto posso ricordare, diciamo che rispetto ai nostri tempi, di quando si era giovani noi, in cui vedere un film in lingua originale o leggere un libro in lingua originale comunque era un investimento e una difficoltà, perché c'era molto meno in giro. Chiaramente oggi è anche molto più frequente, quindi c'è anche la, in un certo senso io ho sempre percepito leggere in lingua originale o leggere tradotto come comunque un'alternativa tra due risultati da vedere, da confrontare, perché chiaramente sono due cose diverse, cioè non vanno prese come equivalente, ma certo. È anche possibile che in un certo senso si cominci a sentire di meno la necessità di una traduzione, perché comunque, almeno per quello che riguarda l'inglese, diciamo che ci si sente più, c'è più un contatto con la lingua dell'originale, che è, diciamo, è più comprensibile a noi di quanto non fosse magari alla generazione precedente della nostra. Quindi diciamo che forse una volta era proprio una necessità totale, adesso magari si sente di più con alcune lingue che chiaramente continuano ad essere più lontane, magari con l'inglese c'è questa sensazione, si avverte di meno. Non so, sto semplicemente pensando ad alta voce. Cosa ne dici? Cioè c'è un... Dimmi.
Bisognerebbe condurre magari un sondaggio per poter dare una risposta su questo. No, io posso dire, e mi viene da dire per fortuna di chi fa il mio lavoro, se tu vai in una libreria italiana, come dire, sì, c'è la sezione libri in lingua, ma è un decimo, se non un ventesimo, della quantità di libri che trovi in libreria. Quindi la mia impressione è che, se mai ci arriveremo, non si sia ancora arrivati al punto in cui si sente meno l'esigenza della traduzione. Poi c'è da dire che mediamente l'Italia e gli italiani sono piuttosto pigri in questo senso. Se noi pensiamo ai paesi del nord Europa, dove l'inglese lo sanno tutti, ma veramente tutti, da noi non è così, per ragioni varie, per ragioni di...
Questo è assolutamente chiaro.
Sì. Quindi, no, insomma, questo rischio che la necessità della traduzione venga meno, quantomeno in Italia, al momento non mi sembra concreto, o quantomeno mi sembra molto meno concreto del... Sento il mio lavoro molto più minacciato dall'intelligenza artificiale che non da questo rischio di
perdere la percezione della necessità. Certo, allora resta ancora con noi qualche minuto, noi ci sentiamo invece un qualcosa che è diventato in Italia molto più famoso nella sua traduzione italiana, che però non è l'originale, che non ovviamente nell'originale, e qui Le notte sono di Franz Lehár.
Se il vento lieve t'accarezza, un profumar di giovinezza mi fa tremare. La notte io sogno tremare.
E le note sono quelle del Paese del Sorriso di Lehár. Vabbè, tu che mi hai preso il cuore, da noi è diventata quasi una canzone pop, perché poi l'ha cantata veramente tanta gente. Questa è la voce di Luciano Pavarotti. Ecco, sul mondo delle operette, che hanno a tutt'oggi un seguito gigantesco, ad esempio l'idea che in Italia si possa fare una versione diversa dall'italiano, penso che sia considerata come totalmente impossibile.
Ma tutto il mondo dell'operetta, in realtà, ma anche in Germania, l'operetta va eseguita nella lingua del paese in cui la si performa, come si dice?
Si esegue.
L'orrenda parola. No, per forza, perché come dicevo prima a proposito delle traduzioni tedesche delle opere comiche italiane, per esempio, opere buffe italiane, la parola deve arrivare immediatamente allo spettatore, non c'è il tempo di leggere, di pensare, bisogna ridere subito, bisogna cogliere subito le battute, E soprattutto le operette, normalmente, sia quelle tedesche, sia quelle francesi, viennesi, sono tutte basate su scherzi, modi di dire del luogo. Quindi se vengono tradotte, bisogna in un certo senso tradire, qui torniamo al gioco di parole di prima, bisogna cambiarlo, non si può fare in italiano un'operetta tedesca in cui si parla di una fiera di Marienbrück, non lo so adesso, cioè,
certamente.
Ecco, bisognerà riportarlo a un campiello veneziano in qualche maniera, cioè qualcosa di riconoscibile nell'immediato.
Sì, tra l'altro Michele, prima tu giustamente hai nominato i tuoi allievi, ma ti faccio anche una domanda, cioè, se uno volesse diventare traduttore ad esempio, da dove dovrebbe passare, visto che mi pare sia un'altra materia nella quale tu sei attivo, se non sbaglio?
Allora, innanzitutto dovrebbe sapere che è un lavoro veramente difficile da cominciare e poi da continuare, e con pochissimi riconoscimenti e soddisfazioni economiche. Per
ti ricordo che hai due musicisti dall'altra parte del microfono, quindi siamo tutti allegri, così.
Ottimo, ecco, quindi diciamo parliamo di lavori fatti solo se si è veramente motivati e che però offrono un appagamento tale che uno poi li fa lo stesso, ecco. Allora, come si comincia? Questa è un po' la domanda. Io conosco storie di colleghi, amici che hanno cominciato nei modi più disparati. Per tirare un po' l'acqua al mio mulino, posso dire che appunto io da ormai più di 20 anni sono anche docente di traduzione, e che una delle maggiori soddisfazioni che ho avuto nel mio percorso è far sì che decine di miei allievi abbiano all'attivo traduzioni pubblicate e retribuite con tutti i crismi, esattamente come sono retribuite le mie. Quindi un'idea può essere seguire un corso di traduzione per capire se può essere la propria strada, e anche per capire qual è il genere che è più nelle proprie corde. Ecco, ci sono traduttori specializzati in singoli generi. A me piace molto spaziare. Io vado dalla narrativa per un po' per tutte le età, dai bambini fino agli adulti, alla saggistica, soprattutto musicale, ma non solo.
Sì, e nei miei corsi tantissimi libri musicali molto molto belli sono usciti fatti dalla tua penna, quello sì, davvero.
Grazie. E quindi ho dei corsi anche monografici, uno sulla traduzione musicale, appunto, uno sulla traduzione dei libri per l'infanzia o sulla traduzione della saggistica. Questo per permettere a chi lo vuole di sperimentare vari generi e capire qual è quello che è più nelle sue corde. Dopodiché ad alcuni dei miei allievi migliori io cerco, per quanto possibile e per quanto lo consentano le necessità degli editori, di procurare qualche sbocco professionale. Ci sono riuscito in alcuni casi, in molti altri no, ma ripeto, non dipende da me.
No, certo, direi parlato ampiamente lungo tutta questa sera, sì. Direi di sì.
Sì.
E noi ringraziamo tantissimo Michele Piumini per essere stato con noi a guidarci appunto in questo misteriosissimo mondo della traduzione, e ovviamente poi speriamo di averti qua nuovamente il nostro ospite, magari la prossima volta, come diciamo, magari anche fisicamente qui di persona. Grazie di essere stato con noi, Michele.
Ciao Michele.
Grazie a voi.
Ciao. E noi andiamo avanti con i nostri ascolti di questa sera, e dobbiamo andare avanti perché di cose tradotte in italiano ne abbiamo ascoltate poche, e allora, scusatemi, posso osare?
Vuoi. Vai. Beh, oddio.
Ti sei già pentita? Sì.
Ma questa io da piccola l'ascoltavo, io l'ho imparata così.
È l'amore uno strano augello.
Esatto. Ed è Rubello la rima. Poi.
Certo.
La so tutta.
Allora dopo ne ho una mia. Vi giuro che la sa davvero tutta a memoria.
Il mio cantando. Bel damo, cioè io me lo ricordo, l'avrei voluto mettere in un tema all'elementare, il mio bel damo.
Perché la cosa particolare è appunto, Margherita, questo testo lo sa tutto a memoria, vado, testimonio, perché l'ha cantato tutto, eravamo qua, l'ho vista, lo giuro. Quindi, allora, anche per concludere un po' sta puntata un po' matta di stasera, però, in cui ho visto anche tante interazioni da parte vostra, e la cosa che volevo appunto raccontare è che Margherita diceva giustamente che tu... Le prime volte che l'hai ascoltato da ragazzina era questa versione italiana.
Era in italiano, ma adesso non mi ricordo perché, forse avevo questo disco, non ho idea di perché io conosca questa versione, ma la conosco molto bene.
Ho da tirarne fuori invece una, che lo mettiamo in chiusura, che è invece un'opera che di per sé è probabilmente uno dei simboli dell'opera francese, tanto quanto la Carmen, per carità, che è il Faust di Gounod.
Sì, esatto.
Io l'ho conosciuto in italiano, ma perché mia nonna l'aveva visto in Fenice, in italiano, negli anni 30-40, non lo so, quando lei ancora abitava a Venezia, e mi ricordo che volle regalarci un disco del Faust, ma voleva la versione italiana. E all'epoca, questa cosa me la spiegò dopo, molti anni dopo, semplicemente un Natale o un'occasione arrivò questo disco del Faust regalato a mio papà, penso, a mia famiglia. E io l'ho ascoltato tantissimo, perché devo dire che come opera mi piaceva molto. Io all'epoca non è che fossi molto appassionato dell'argomento, e devo dire, io il mio primo Faust in francese l'ho ascoltato penso almeno 20 anni dopo, cioè sarò già stato sui 25-26 anni che mi ricordo ne volevo uno in CD, perché questo ce l'avevamo solo in LP, e comprai quello di Pretre con la Freni, Giaurov, eccetera. Scelto banalmente perché era quello che costava meno tra quelli alla Fnac di allora. Ma detto questo, mi ricordo che ascoltando, a quel punto ho realizzato che il Faust era in francese. Giustamente,
certo.
Ci ho messo un po'. Io a tutt'oggi non lo so in francese, e posso cantartelo ancora tutto in italiano.
Ti rubo ancora un minuto, no?
Perché siamo qua apposta.
Abbiamo scherzato un po' in questa puntata, però in realtà, secondo me, le traduzioni italiane o comunque nella lingua locale sono ancora importanti. Mi riallaccio a quello che diceva prima Michele. Gli italiani sono pigri, ma è vero. Anche se adesso ci sembra ridicolo naturalmente ascoltare una Carmen in italiano, perché comunque è una cosa superata, come ascoltare la Boheme in tedesco, non si fa. Però ci sono tante opere che noi ignoriamo anche un po' per pigrizia e per difficoltà linguistica. Faccio un esempio dalla mia esperienza. In Germania, quando lavoravo nei teatri tedeschi, mi è capitato di fare un Peter Grimes in tedesco. La traduzione era orrida in sé, però... il fatto di rappresentarla in tedesco, di rappresentare un'opera così difficile, così cruda, in tedesco, ha fatto sì che il pubblico amasse totalmente questa rappresentazione. E questa cosa mi ha fatto pensare al recentissimo Wozzeck a Venezia,
certo,
fatto in italiano. Un'altra opera, operona, che dovrebbe ormai essere in repertorio, sono passati 10 anni.
Sì, ma è ancora percepita come musica moderna, come la Lulu anche.
Percepita con paura. Magari iniziare a rappresentare in italiano ce le può avvicinare in qualche modo. E tra qualche anno, quando sarà entrato un po' nei nostri cuori, si ritornerà ad ascoltare in lingua originale. Non so, che ne pensi?
Boh, non lo so, però sicuramente che ne pensate? Comunque, allora, la puntata di questa sera è terminata. Ovviamente voi, oltre che seguirci qui, poi sabato c'è Rotto Classica alle 15, mi raccomando, domenica mattina l'apertura musicale classica, ricordi l'archivio domenica pomeriggio, ci sono tanti spazi dove ci siamo noi per la musica classica qui su Radio Pop. Poi ovviamente, se volete fare due chiacchiere di musica con me, mi trovate su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri, e tu Marghe invece dai.
E mi trovate su Instagram come Margherita Colombo Conductor o su Facebook come Margherita Colombo Direttrice d'Orchestra.
E quindi buonanotte a tutti, e ci lasciamo appunto col valzer che chiude il secondo atto del Faust di Gounod, tutto in italiano, e adesso è il mio turno.
Vai,
che lo canto
canta.
Tutto e giuro che lo canterò. Buonanotte a
buonanotte.
Tutti.